può ascoltare buona musica. Resta su, c'era una volta.
Buonasera, buonasera, buonasera a tutti e a tutte. Ben arrivati, ben arrivate. Questa è proprio C'era una volta. Io sono Letizia e questa, per fortuna, purtroppo, chi lo sa, decidete proprio voi, è l'ultima puntata, proprio così. L'ultima puntata prima della pausa estiva. Eppure io ho bisogno di riposo, pure io ho bisogno di ricaricare la mente, le energie, le ossa, tutto, tutta me stessa. E quindi vi do appuntamento dopo questa puntata, insomma, a chi lo sa quando, eh? Voi restate collegati al profilo di C'era una volta, ascoltate la radio, perché poi quando tornerò mi farò viva, insomma. Però godiamoci questo tempo, questi minuti. Allora, lo studio di Radio Nuova in Blu è veramente incandescente. Qua dentro ci sono 28 gradi e passa, ed è veramente qualcosa di, mamma mia, ho caldo io. Quindi io, che di solito mi lamento del freddo, che sono felice appena vedo il sole, vi posso assicurare che ho caldo. Quindi ho la massima comprensione di tutti e tutte voi che siete in giro e siete lì che vi sventolate in macchina, che aprite il vetro, e spegnete l'aria condizionata, perché fa male, capito? Via quel telecomando dall'aria condizionata, via, via che vi fa male. Allora, oggi veramente di cose da dire ce ne sono tantissime, e sono veramente tante le cose da condividere, come sempre. E allora, però, come si fa a fare tutto questo senza prima ricordarsi di una persona, beh, che non ha bisogno di presentazioni? Ascoltate bene, perché arriva subito.
Intanto è importante il rispetto della giustizia e della libertà, che tutti sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di razza, di sesso, di religione, di condizioni sociali. Questo è importante, alla base di tutto. Se tutti si lavorassero davvero più seriamente, più onestamente, anche il nostro paese starebbe meglio. E poi, appunto, il rispetto del prossimo, anche se ha la pelle di un colore diverso della sua, siamo tutti uguali. Sì, siamo un popolo intelligente governato di molto male e anarchico abbastanza.
Cieli infiniti e vuoti come pietra, mani incallite ormai senza possibile, non che io non mi ricordassi, non sottolineassi la scomparsa, anzi mi piace dirla così, non sottolineassi la presenza, per fortuna per noi, per un doveroso, cospicuo numero di anni di Margherita Hack sulla nostra terra. Che bello. Questo era un pezzo tratto dall'anima della terra vista dalle stelle, un lavoro che Margherita Hack ha realizzato in collaborazione con Ginevra Di Marco e tutta la sua troupe. Vi consiglio di cercarlo perché è veramente bellissimo e avrete l'occasione di, insomma, di approfondire una tematica legata proprio alla salvaguardia dell'ambiente, che non è una cosa da trascurare mai. Ma andiamo avanti, perché voi lo sapete che io sono una curiosa di quelle proprio inguaribili e che ho il vizio proprio irrefrenabile di andare a leggere tutto quello che mi capita sotto gli occhi. E così in questi giorni, proprio girando dentro casa, ho avuto la possibilità di trovare un opuscolo che moltissimi studenti che stanno affrontando gli esami di maturità, e ai quali va il mio saluto enorme, perché insomma, coraggio, vi posso assicurare che è uno degli esami più semplici che la vita vi riserva, ok? Quindi gustatevelo con tanta tranquillità. Guardate i professori che vi hanno accompagnato per tanti anni, pensando che non li rivedrete più se non in giro per strada. Spesso per salutarli, sempre dicendo buongiorno, anche alle 23 di sera. Quindi state tranquilli, veramente, perché poi vi capiterà tante volte, tantissime, di pensare a quell'esame e dire: mamma mia, avevo paura, ma poi chissà per cosa. Facile dirlo adesso, però ho il dovere di ricordarvelo. Però, torniamo a noi. Avendo questi fogli tra le mani, che erano insomma i documenti con i quali si illustrava ai candidati e alle candidate per l'esame di maturità il tema da svolgere, e una delle possibilità era proprio il tema legato alla musica. Sì. E, insomma, si diceva così. La consegna era questa. Sviluppa l'argomento scelto o in forma di saggio breve o di articolo di giornale, utilizzando in tutto, in parte e nei modi che ritieni opportuni i documenti e i dati forniti. Se scegli la forma del saggio breve, argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se scegli la forma dell'articolo di giornale, indica il titolo dell'articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che l'articolo debba essere pubblicato. Per entrambe le forme di scrittura, non superare 5 colonne di metà di foglio protocollo. E allora, noi oggi non siamo candidati dell'esame di maturità, l'abbiamo già fatto da poco, io vi posso assicurare l'ho fatto. Però anche noi oggi parleremo di musica e anzi, per la precisione, di musicoterapia, e lo facciamo insomma con un ospite illustrissimo che io sono felicissima di presentarvi, che è niente poco di meno che la dottoressa Rita Meschini, che è una musicoterapista, che è responsabile del servizio di musicoterapia presso il Centro Santo Stefano di Porto Potenza, che è magister del modello Benningson, poi con lei vedremo di che cosa si tratta, e che si occupa della supervisione di tirocinanti e futuri musicoterapisti. Insomma, fa strano, vero, in una radio parlare di musicoterapia, e invece vi posso assicurare che non è così, perché magari un po' di musicoterapia si può fare anche in radio, chi lo sa, adesso vediamo, ce lo facciamo dire da lei. Intanto buonasera e ben trovata negli studi, come si sta alla radio?
Buonasera a tutti, ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici. Beh, un po' emozionata perché non è un mio ambiente naturale, in questo momento devo ambientarmi un po', sono come un pesciolino fuor d'acqua.
Ecco, e beh, però l'acqua viene proprio dalla musica, di solito, perché si sta qui e io quando devo superare qualche un pass, loro non lo sanno dall'altra parte, ma io mi rifugio nel mio aiuto principale che viene dalla regia e dico, mi raccomando, passiamo un pezzo, e così approfitto per salutare dall'altra parte del vetro la mia prof di regia, che è proprio lei, Giola Guardati, che sapientemente svolge il suo ruolo con cursori e insomma tastini di varie apparecchiature per farvi arrivare il suono che potete ascoltare. Ma torniamo a noi, torniamo a parlare di musicoterapia, perché che cos'è poi questa? Oggi va un po' di moda, no? Fare insomma terapia in tanti modi da soli. Allora io così ho una domanda da fare: la musicoterapia si può fare fai da te?
Beh, no, la musicoterapia nasce come un aiuto a persone con difficoltà. Addirittura la musicoterapia nasce negli Stati Uniti, nei servizi psichiatrici per veterani di guerra, e appunto all'inizio in modo un pochino naif, cioè fatta da musicisti per alleviare la sofferenza psichica e psichiatrica di persone con traumi di vario genere. Naturalmente negli anni questo si approfondisce e quindi si capisce che non si può improvvisare la musicoterapia, ma richiede una preparazione, una formazione che negli anni si è consolidata. Questo soprattutto nei paesi non italiani. Qui in Italia siamo ancora in una situazione, diciamo, a metà strada, però la formazione si fa, e sicuramente la musicoterapia richiede una formazione piuttosto solida, sia dal punto di vista strettamente tecnico, ma anche soprattutto relazionale.
E quanto tempo ci vuole per diventare musicoterapisti? Da dove si comincia innanzitutto? C'è un identikit del potenziale musicoterapista, oppure con un buon percorso di studi, un valido percorso di studi e una formazione continua, perché poi la formazione forse non finisce mai, penso, immagino, spero, si può diventare musicoterapisti anche se prima si è stati, non so, giocatori di pallavolo e basta?
Ma sicuramente non c'è un identikit univoco per fare il musicoterapista. C'è un'attitudine di fondo, ma poi c'è un percorso formativo che richiede appunto delle conoscenze su vari fronti. Quindi non basta essere musicisti, anche se la parola, la componente musicale è importante, la stessa termine musicoterapia lo prevede, quindi È necessario essere musicisti, ma non basta, e è importante soprattutto poi quello che è l'aspetto relazionale, quindi la formazione proprio per quanto riguarda gli aspetti della relazione d'aiuto, e quindi il prendersi cura. Questa è una cosa importante da sottolineare, cioè la musicoterapia non guarisce come una medicina, non è una pillolina, anche se qualche pubblicità a volte ci ha provato a dire che prendiamo una musichetta adatta e ci cura la depressione o quant'altro. Non è proprio così, è un pochino più complesso, e per questo che si prevede una formazione molto articolata su vari ambiti, dalla musica alla psicologia alla medicina, fino agli aspetti più specificamente musicoterapici. E quindi una formazione lunga che richiede ore e ore e anni di studio, oltre a una pratica con i tirocini e anche un percorso di supervisione, cioè un confronto con persone che hanno già un'esperienza e una pratica quotidiana, per cui si possa crescere anche dal punto di vista strettamente applicativo.
Bene, queste prime sollecitazioni mi fanno venire in mente tantissime altre domande. Intanto anche voi che ci state ascoltando, se volete interagite con noi sul nostro profilo Facebook, scriveteci, c'era una volta Radio Nuova, perché magari anche voi avrete delle curiosità da esternare, da proporre alla nostra musicoterapista di riferimento, che è la dottoressa Rita Meschini. Non esitate, perché insomma, io se avessi qui davanti qualcuno al quale chiedere come fare per cucinare delle ottime torte con le farine che non mi fanno male, lo farei, chiederei. E così chi non vorrebbe saperne di più di musica e di musicoterapia, perché poi sono aspetti che spesso trascuriamo, ma che in realtà nella vita, insomma, servono veramente. Chi non ascolta musica? Nessuno, soprattutto noi che siamo alla radio. Allora adesso andiamo ad ascoltare un altro pezzo che è degli Amparanoia e si chiama Somos Viento, perché sì, perché è un periodo in cui in tutto il mondo c'è qualcuno che è in lotta con qualcun altro, c'è un piccolo che è in lotta con un altro piccolo perché si crede deprivato di un suo diritto, e spesso si dimentica che questo diritto gli è stato tolto da qualcuno che non è vicino a lui, ma da qualcuno che è talmente lontano e concentrato solo sui propri interessi che è incapace di vedere la realtà. Allora, questo pezzo, visto che oggi è l'ultima puntata di C'era una volta, è un po' un modo per ricordare, è un pezzo che io amo particolarmente per il timbro di questa cantante, per il testo, è in spagnolo e ve lo lascio ascoltare. Somos viento, però insieme siamo uragano. Cerchiamo di ricordarlo. Arriva.
Los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Transmitting breath, transmitting so sweet, kiss you by your mind, ¿dónde vas? Yo matamos, so busy, busy, y matamos la crisis de apagas. Transmitting breath, transmitting so sweet, kiss you by your mind, ¿dónde vas? Yo matamos, so busy, 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 y matamos la crisis de apagas. No voy a pedir permiso para madre si yo estaba allí. Cada palabra sentí el 12 de marzo en Distrito Federal. Esperanza y abrazo, libertad y dignidad. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Somos viento,
somos el viento que sopla, que viene y va.
Somos viento,
energía y movimiento. Mira,
somos viento,
que es lo que somos, lo que somos en realidad.
Somos viento,
tico tiki tiki tiki. Viento.
Amparo Sanchez, e lei, è proprio lei con Somos Viento. E così, insomma, come si fa a non amarla? Insomma, voi potete pure non apprezzarla, a me non importa, io ve l'ho fatta ascoltare lo stesso. Si va avanti qua, c'era una volta si parla di musicoterapia e lo si fa con la dottoressa Rita Meschini. Allora abbiamo un po' insomma esaminato, ricordato l'iter per diventare musicoterapisti, ma poi quindi la parte teorica è inscindibile, mi pare di aver capito, da quella pratica, ok? E ci vuole molto tempo, non è che ci si improvvisa, mi sembra di capire, perché poi il rischio forse non è soltanto per gli altri, ma è per se stessi, perché la domanda è questa, cioè prepararsi ad essere musicoterapisti lo si fa uno per gli altri, perché comunque si offre una professione, ma poi per se stessi, perché potrebbe essere un po' pericoloso comunque non prepararsi in quanto musicoterapisti, in quanto persone che poi si vanno ad occupare degli altri.
Ma spesso si dice che chi si avvicina alle scienze umanistiche o comunque alle discipline che si occupano del prendersi cura dell'altro lo fa in prima istanza forse per un desiderio, un bisogno implicito di prendersi cura di sé. È chiaro che questo poi nel percorso formativo va chiarito. È importante che ci si chiarisca se si arriva a chiedere di diventare musicoterapisti per se stessi, per prendersi cura di sé e oppure prendersi cura dell'altro. Sicuramente la protezione di se stessi è fondamentale nell'ambito di qualsiasi disciplina che si occupa della relazione d'aiuto e quindi si prende cura dell'altro. Con la musicoterapia dobbiamo essere molto accorti, perché questa è l'esperienza comune, no? Adesso abbiamo ascoltato una canzone, sicuramente ognuno di noi istintivamente, forse in modo inconsapevole, avrà avuto delle reazioni rispetto a questa musica. Chi avrà trovato un profondo piacere, chi fastidio, chi avrà subito acceso qualche lucina riguardo a dei ricordi, chi si sarà messo a ballare. Quindi il nostro corpo, la nostra mente reagiscono alla musica prima ancora che la nostra razionalità e la nostra consapevolezza, e quindi è bene che nel percorso di formazione di un musicoterapista ci sia questa profonda conoscenza e consapevolezza di sé rispetto a quello che è il mondo sonoro. E questa è un'altra precisazione importante: non parliamo solo di musica come canzoni, come brani, ma di tutto ciò che è suono. Quindi tutto ciò che è udibile sia a livello dell'orecchio e sia a livello proprio di vibrazione che ci viene trasmessa attraverso il corpo. E quindi è importante che ci conosciamo, perché poi per essere d'aiuto agli altri dobbiamo essere capaci di gestire, controllare e mettere in gioco, ma in modo consapevole, quelle che sono le nostre risposte emozionali.
Certo, mi sembra molto interessante, moltissimo, e mi incuriosiva proprio questo aspetto del mondo sonoro. Quindi non si parla soltanto di musica, quindi non è soltanto il repertorio musicale di un musicista, la sua capacità a livello virtuoso o il suo aver ascoltato chissà quanti musicisti di tipo diverso, ma è il suo conoscersi per il suo mondo di suoni. E questo potrebbe essere specificato per far capire meglio a chi ci sta ascoltando. Mi verrebbe da dire che certamente chi vive a contatto con una centrale a due passi da casa non ha la stessa percezione dei suoni che ha una persona che vive immersa nella natura a contatto con il canto degli uccellini e il ruscello che scorre vicino. Però ecco, vorrei saperne un po' di più.
Certo. Il professor Benenson, che è uno dei maestri internazionali della musicoterapia, parla specificamente di identità sonora, cioè sostiene che ciascuno di noi ha un profilo sonoro che si costruisce a partire dalla propria appartenenza alla specie umana, quindi parliamo proprio di un'impronta genetica anche a livello sonoro, e per poi arrivare a quelle che sono le caratteristiche proprie di ciascuno in base alle esperienze e ai vissuti che si costruiscono attraverso la nostra storia personale. Per cui intervengono quelle che sono state le esperienze della primissima, della gestazione, della primissima infanzia, fino alle esperienze contingenti che ciascuno di noi mette insieme nell'arco della propria vita. E questo profilo, questa identità sonora, appunto, va a più possibile conosciuta e resa, portata alla coscienza, alla consapevolezza da parte del musicoterapista, proprio perché deve poi utilizzarle in modo positivo e costruttivo nel confronto e nell'aiuto all'altro.
Lei ha detto che ci si rivolge, cioè si fa della musicoterapia con persone che hanno diversi tipi di difficoltà. E in quali ambiti può intervenire la musicoterapia in precisione e come si fa a iniziare un percorso di musicoterapia con una persona? Perché poi spesso, ecco, se si va all'ospedale non si trova un servizio di musicoterapia. Allora come fare per poterne avere uno di qualità? Perché poi è facile, no? Forse avere la musicoterapia da edicola, però forse abbiamo capito dalle sue parole che non è proprio quello di cui si può aver bisogno.
Certo. Al pari di altre discipline che si occupano della cura di persone con delle difficoltà o dei problemi specifici, dobbiamo tener conto di quale può essere l'applicazione specifica dell'utilizzo della musica. La musicoterapia non ha uno specifico hard, forte, come può essere, non so, una qualsiasi altra disciplina riabilitativa. Diciamo che però lo specifico della musicoterapia è quello di intervenire per quanto riguarda gli aspetti comunicativi e relazionali, cioè andiamo a lavorare proprio bypassando quello che è il vissuto del linguaggio codificato verbale, del codice verbale, con persone che hanno delle difficoltà per quanto riguarda la relazione, l'espressione e quindi la comunicazione. E qui poi possiamo andare dall'età evolutiva, quindi bambini fin dai primi mesi di vita con disturbi relazionali, fino a bambini con problemi appunto di comunicazione e di relazione, a persone adulte, ad anziani, e quindi vari ambiti in cui questa difficoltà è più marcata rispetto ad altri aspetti più specifici. Naturalmente dobbiamo tener conto che poi il fare musica in realtà coinvolge gran parte delle funzioni principali dell'essere umano, perché il fare un semplice gesto come il suonare un tamburello, battere su un tamburo, implica comunque un'organizzazione motoria, cognitiva e emotiva, comportamentale, che va oltre lo specifico di una singola funzione. E questo ce lo dicono anche le neuroscienze.
Certo.
Cioè, le neuroscienze ci dicono che nell'aspetto, per quanto riguarda l'aspetto musicale, il cervello nella quasi totalità si attiva in varie aree che sono invece deputate specificamente a delle funzioni più particolari. No.
Quindi la risposta del nostro organismo rispetto alla musica non è una risposta che coinvolge soltanto le nostre orecchie e i nostri ricordi, ma insomma ci coinvolge interamente fino ad arrivare alle le aree, se ho ben capito, più insomma più specifiche del nostro cervello, quelle deputate insomma a quali altre, quali potrebbero essere le funzioni, insomma niente proprio di meno che alla parola, niente di meno che a ragionamenti complessi, insomma. Quindi la musica può veramente fare da intermediaria per arrivare a insomma a recuperare ciò che si è perso, magari potrebbe essere così o mi sono spinta troppo oltre.
Sì, beh, dopo bisogna vedere qual è la situazione di partenza della persona. Mm-hmm. Prima si mi chiedeva appunto come si arriva alla musicoterapia. Naturalmente ci deve essere un'indicazione di tipo medico. Mm-hmm. Per poter accedere a un servizio di musicoterapia, quindi chiaramente la conoscenza attuale è ancora poco diffusa anche per quelli che sono i criteri di inserimento, però è bene che ci sia un'indicazione medica, comunque una valutazione specifica da parte di una persona esperta, competente. Come rintracciare queste persone? Attualmente a livello nazionale ci sono delle associazioni professionali che in qualche modo possono garantire, certo, gli utenti, e attraverso quindi la rete è possibile rintracciare delle persone che abbiano comunque delle competenze, una formazione più adeguata a quelli che poi possono essere i problemi da affrontare. Quindi da non confondere la musicoterapia con quelle che possono essere altre modalità di utilizzo della musica, certo, nel sostegno, nell'aiuto anche a persone con difficoltà che non hanno un valore minore solo perché non si chiamano musicoterapia, certo, ma semplicemente hanno degli obiettivi e quindi un approccio diverso rispetto a quella che è la musicoterapia in quanto tale, come disciplina che rientra tra le discipline riabilitative, terapeutiche.
Capito. Io penso di aver capito e credo proprio anche voi. Allora, io direi che siamo arrivati a quella che è la pubblicità, però torniamo subito. Quindi voi intanto frullate dentro la vostra testa le idee, le domande, i dubbi, incamerate bene tutto quello che vi è stato detto e noi siamo già tornati per quando avete fatto tutte queste cose. Quindi aspettate che siamo qua.
Se sei a casa o sei in macchina e vuoi ascoltare buona musica, resta su, c'era una volta.
Eccoci qua, siete su C'era una volta, io sono sempre Letizia e questa giornata di luglio scorre velocemente verso il suo termine, però ci sono ancora tantissime cose da fare, perché qui oggi si parla di musica, quella che niente proprio di meno che Schopenhauer considera come l'arte per eccellenza, ovvero la musica dunque non è affatto come le altre arti l'immagine delle idee, ma immagine della volontà stessa, della quale anche le idee sono oggettività. Perciò, appunto, l'azione della musica è tanto più potente e penetrante di quella delle altre arti. Queste, infatti, parlano solo dell'ombra, quella invece dell'essenza. Non l'ho detto io, ma l'ha detto Schopenhauer. Invece noi oggi qua ascoltiamo e approfondiamo la tematica legata alla musicoterapia con la dottoressa Rita Meschini. Allora, io ho tantissime curiosità perché abbiamo parlato di come si arriva a fare musicoterapia e di quali sono le persone che potrebbero averne bisogno. Allora, così ho il desiderio di sapere se ci sono delle persone, chiaramente delle quali non vogliamo sapere il nome, ma che le piace ricordare per farci capire meglio che cosa significa fare musicoterapia. Cioè, se ci sono delle situazioni, delle difficoltà particolari che il musicoterapista deve affrontare per poter superare e arrivare alla persona con la quale si sta dialogando. Perché poi penso che a forza di lavorare con la musica non si riesce a non essere coinvolti, si è sempre partecipi, ci si emoziona per l'altro. E allora così mi piacerebbe che ci fosse una condivisione da parte sua, che so che non è semplice, ma che magari è importante per aiutarci a capire ancora di più di che cosa stiamo parlando.
Sì, Beh, non è facile parlare delle esperienze poi singole che si fanno quotidianamente in questo ambito, proprio perché l'incontro spesso avviene attraverso il suono e attraverso tutto ciò che è il mondo sonoro che utilizziamo per incontrare persone. Incontriamo persone che spesso hanno difficoltà a comunicare nelle modalità più comuni a cui siamo abituati, a dirci se ha un dolore, se ha caldo, se ha freddo, se ha fame, se ha sete, che ha difficoltà semplicemente a fare il gesto del ciao, a dirci sì o no, se desidera o non desidera qualcosa. E quindi attraverso questi suoni che riusciamo a costruire insieme e a emettere e a colorare all'interno di una stanza predisposta adeguatamente a questo, è difficile parlarne, perché poi parliamo di qualcosa di, come dice Schopenhauer, di essenziale, qualcosa che va oltre il concreto. Un dipinto si vede, cioè un'immagine, può essere uno scarabocchio, ma qualcosa resta. Un suono, nel momento in cui è stato prodotto, è già passato e non lo possiamo prendere, non lo possiamo toccare, non lo possiamo vedere. A quel punto resta l'emozione di quel suono, e attraverso l'emozione condivisa riusciamo ad incontrarci con persone che altrimenti resterebbero chiuse nel loro ambito. Parliamo di persone adulte che in seguito a un evento traumatico, come può essere un incidente o un grave ictus, perdono improvvisamente quella che è la loro quotidianità, perdono la coscienza. Parliamo di bambini che per motivi vari fin dalla nascita non riescono a crescere e a maturare come gli altri bambini. E parliamo di anziani che a un certo punto della loro vita cominciano a perdere alcuni bottoncini per poi ritrovarsi persi in un mondo che non riconoscono più. E quindi a quel punto l'emozione di un suono condiviso, che può essere suonato insieme, ascoltato insieme, riesce a ricreare quel piccolo filo sottile, un filo quasi invisibile di ragnatela, che però permette all'altro di rientrare per un attimo almeno in contatto con se stesso e con il mondo che lo circonda, che spesso rischia di rimanere estraneo o completamente distaccato e lontano e quasi incomprensibile.
Grazie, perché poi penso di aver capito che quindi per arrivare a poter fare musicoterapia come pazienti, ad esempio, non è necessario saper suonare, quindi non è che per fare musicoterapia bisogna essere dei musicisti, cioè solo chi ha effettuato un corso di musica o scuola di musica può beneficiare della musicoterapia. Per suonare basta avere una propria identità sonora, se ho ben capito.
Beh sì, tutti in qualche modo abbiamo suonato nella nostra vita, basta pensare al sonaglino che tutti quanti abbiamo toccato da bambini, o ai sassolini con cui abbiamo giocato su una spiaggia da piccoli, o semplicemente ai piedi battuti a terra per affermare un bel no quando eravamo piccolini. Tutti abbiamo fatto musica, poi quella è la musica con cui abbiamo comunicato fin da piccoli, fin da appena nato. Il primo vagito da quando nasciamo è una prima comunicazione, dire al mondo ci sono, un urlo che è vitale, perché se non ci fosse quell'urlo il bimbo probabilmente avrebbe dei seri problemi. E quindi tutti sappiamo fare musica. E a me piace sottolineare infatti il termine che è stato coniato per i ragazzi o comunque le persone che hanno delle difficoltà, dei problemi, quelli che una volta chiamavamo handicappati, li chiamiamo ora diversamente abili. E questo è un termine secondo me molto appropriato quando parliamo di musica, perché non tutti abbiamo a che fare con conservatori, scuole di musica, certo, o strumenti. La maggior parte di noi è inabile alla musica da quel punto di vista, no? Eppure tutti cresciamo immersi nei suoni, nella, certo, nella musica, riusciamo a distinguere il suono di un uccellino piuttosto che il fruscio del vento. Mm-hmm. E quindi questa abilità alla musica ci accomuna tutti, e quindi attraverso questa abilità riusciamo a comunicare, e a comunicare tra noi esseri umani, ma anche con il mondo e con l'ambiente che ci circonda.
Capito. Bene, allora, per restare in comunicazione, io direi di ascoltare un'altra canzone, perché insomma, qual modo migliore in radio che tirarsi un po' su. Allora, adesso ascoltiamo un pezzo che vi farà ballare veramente tutti. Diverso dal solito, non è un pezzo da discoteca, eh? No, no, però veramente vi posso assicurare che ci sarà da ridere. Arriva, eh?
Catarina, cosa col chi? Ma vive da Valetti. Catarina, cosa col chi? Ma vive da Valetti. Si te vecchi metti ma, u catta catarba ma. Si te vecchi metti ma, u catta catarba ma. Anche la vecchi cuschi ma, ioro e me turchi ma. Anche la vecchi cuschi ma, e me turchi ma. Mica me e miniela, mica me e miniela. Mica me e miniela, mica me e miniela. Mica me e miniela, mica me e miniela.
Che vi avrebbe fatto ballare, vi avrebbe fatto danzare, dal tappeto musicale più che lussuoso di Stefano Bollani a questo pezzo che è, insomma, Catarina. Vi dico solo il titolo, perché poi il resto magari basta riascoltare il podcast di C'era una volta e potete trovare tutto, riascoltare tutto, avere tutti i riferimenti che volete, quindi basta cercarci, è facile, chi cerca trova. Torniamo al nostro argomento, perché ci sono tantissime cose da chiedere e da sapere, anche se mi piace sottolineare, è fondamentale farlo, che non basta un'ora di programma per approfondire questo argomento, però intanto, come sempre facciamo a C'era una volta, si può solleticare la vostra testolina e farvi venire delle idee, delle curiosità che poi potete approfondire. Ok? Mi raccomando, attenzione, non fate confusione. E allora, andiamo avanti, perché ci sono dei posti, dei luoghi nei quali fare musicoterapia. E un po' penso proprio alla relazione tra musicoterapista e paziente, uno, tanti, quanti pazienti si possono ricevere contemporaneamente, e poi ai luoghi specifici che insomma una società può offrire al musicoterapista e ai suoi o al suo paziente.
Beh, mi sta facendo domande molto difficili, spero di essere in grado di rispondere. Mi sento in un quiz. Diciamo, intanto è importantissimo l'ambiente, quello che noi chiamiamo setting della musicoterapia, perché deve avere delle caratteristiche tali da rendere più facile questo riconoscimento da parte di chi entra e quindi accede a questo tipo di attività, e soprattutto deve rendere facile l'utilizzo del sonoro, in modo che non sia invaso da rumori e suoni esterni, ma nello stesso tempo che non vada ad invadere l'ambiente esterno al setting stesso. Questo perché appunto facciamo un'attività che un pochino si sente fuori dalla stanza, non stiamo lì a disegnare quindi in silenzio. Può arrivare fuori, ma come così allo stesso modo può appunto essere invaso da rumori esterni. Quindi è importante che sia possibilmente una stanza isolata o comunque insonorizzata, che abbia poche distrazioni all'interno rispetto, se non rispetto all'ambiente sonoro in quanto tale, quindi presenza di strumenti musicali e materiali strettamente legati al sonoro e al musicale. E soprattutto però quello che è importante è anche il setting mentale del musicoterapista, cioè il musicoterapista deve entrare in questo tipo di attività, quindi nel prepararsi alla relazione con la persona che chiamiamo utente o cliente o paziente a seconda del contesto, deve essere predisposto e quindi preparato sia nella singola attività con la persona, ma anche come percorso nel suo complesso. E quindi è importante che il musicoterapista, per esempio, non sia separato da altre figure professionali che svolgono attività diverse con la stessa persona. Quindi è importante che abbia occasioni di confronto e quindi anche fisicamente che possa essere inserita l'attività di musicoterapia dentro strutture, centri, servizi alla persona e alle varie patologie, in modo che ci sia questa possibilità di strutturare un percorso terapeutico, riabilitativo, globale, che si prenda cura della persona nella sua interezza e non parcellizzandolo a seconda delle varie attività che si svolgono. In genere il primo approccio è sempre individuale, proprio perché bisogna capire qual è il bisogno della persona, vedere come interagisce e si muove all'interno del mondo sonoro che viene costruito adeguatamente per quella persona e soprattutto capire quali possono essere gli obiettivi e le esigenze, quindi che tipo di percorso puoi proporre. Di conseguenza si possono decidere poi degli interventi di tipo individuale o, se necessario, anche di gruppo, ma chiaramente anche qui per il gruppo ci sono delle esigenze ben precise, cioè non devono mai essere gruppi per esempio troppo numerosi. Certo. A quel punto il musicoterapista dovrebbe avere un'altra figura di supporto che tecnicamente chiamiamo coterapeuta, proprio perché è importante che all'interno del gruppo, del piccolo gruppo, non si perdano di vista quello che sono le singole persone, quindi i singoli bisogni e le modalità di interagire all'interno del gruppo stesso.
Bene, è molto preciso in queste sue descrizioni e per questo la ringrazio, perché è un mondo che ci sembra tanto vicino a noi, perché visto che tutti ascoltiamo la musica, molti di noi sanno prendere in mano una chitarra e suonare la propria canzone preferita e tanti anche molto molto di più, o aprire il pianoforte e poi insomma strimpellarlo per sentire subito un certo beneficio o comunque una buona dose di divertimento, tutti ci sentiamo vicini alla musicoterapia, però spesso se ne sa veramente poco, ok? Se ne sa poco come se ne sa poco di tutte le discipline e le scienze che poi o scienze che si occupano della persona, ok? Quindi ci risultano cose facili da comprendere, magari perché sono cose che ci toccano da vicino, ma sono cose che poi non sappiamo fare da soli, sono cose che richiedono, ecco, la presenza di un esperto che sappia guidarci, che sappia farci capire cosa si può e cosa non si può fare. Allora, un'altra cosa mi viene da chiedere, un'altra domanda, ma la difficoltà più grande per un musicoterapista che si trovi ad operare, ecco, a contatto con le persone e in un ambiente come quello italiano, dove forse non sempre, tutti noi lo sappiamo, purtroppo la ricerca, la scientificità, la precisione nelle cose viene poi premiata nel modo giusto. Questo l'ho detto io,
Ma no, in Italia abbiamo molti esempi di persone che lavorano in modo adeguato, persone formate, persone competenti, rigorose, con un approccio alla disciplina molto molto apprezzabile. Chiaro, è ancora la situazione in Italia è ancora piuttosto variegata, nel senso che abbiamo andiamo appunto da persone formate in strutture, addirittura in istituzioni pubbliche. Alcuni corsi di musicoterapia da qualche anno sono stati istituiti all'interno delle università o dei conservatori, ad altri che magari in modo del tutto naif e spontaneo si dedicano alla musicoterapia in modo così un po' casuale, ecco, inventato, diciamo, fantasioso, senza magari aver seguito un percorso di studi e di formazione. Per inciso dico solo che in alcuni paesi dove la musicoterapia è riconosciuta e il percorso formativo prevede almeno 2000 ore di formazione e sono corsi universitari, sono corsi di specializzazione all'interno delle università. Quindi per dare l'idea, insomma, di quello che è o che dovrebbe essere la musicoterapia in generale. La difficoltà è data un po' da questo, cioè dal doversi un pochino identificare in un modello di formazione che abbia una sua base scientifica o comunque metodologica. Ecco, diciamo che la scientificità della musicoterapia chiaramente non è una scientificità legata alle scienze esatte, no?
Certo.
Non parliamo di fisica, parliamo di una scienza umana, perché abbiamo a che fare con l'essere umano, e quindi parliamo di una scientificità che si basa soprattutto su un rigoroso riferimento a una letteratura, quindi a degli studi, a delle ricerche secondo metodi adeguati a quelle che sono le scienze umane, come ormai
certo.
Altre discipline ci stanno insegnando. Ecco, quindi la difficoltà a volte è questo, cioè confrontarsi con la quotidianità, con esperienze piuttosto variegate e difformi, spesso per modelli, per formazione, quindi anche per esperienze pratiche. E rispetto anche poi al rapporto tra pratica e teoria, così riporto un aneddoto recente di una persona in formazione e alla sua prima esperienza di tirocinio, una delle prime cose che disse: ma adesso da dove comincio? Nonostante fosse alla fine del proprio percorso di formazione. Oppure: ma io non vedo niente, come fai a vedere tutte queste cose? E quindi ecco la difficoltà, appunto, ma questo vale per qualsiasi tipo di percorso formativo, no?
Certo.
Poi la scuola italiana in questo insegna che a livello teorico siamo tutti molto bravi, poi per quanto riguarda la pratica e l'esperienza c'è qualche difficoltà in più, ma è giusto poi che ciascuno si formi anche con tutte le difficoltà che comporta passare dalla teoria alla pratica.
E che musica ascolta un musicoterapista?
Tutta. Ovviamente tutta, non c'è limite alla musica, dai suoni della natura che io adoro fino a qualsiasi genere musicale. Poi ovvio che anch'io ho la mia musica del cuore, le mie musiche preferite, però ecco, anche qui bisogna essere aperti a qualsiasi genere musicale.
Certo.
È chiaro che io non posso scegliere lo stile o il genere musicale in base alle mie preferenze, quanto tener conto di quello che è l'identità sonora della persona con cui vado a lavorare. E quindi mi sono ritrovata a dover ascoltare house, metal e quant'altro, anche se chiaramente non sono le mie musiche del cuore. Però questo significa appunto essere consapevoli della propria identità sonora e riuscire a metterla in gioco ogni volta nel rapporto con l'altro.
Bene, è importante e insomma, parla musicoterapia e approfondisci qua e là, e io la ringrazio veramente, la dottoressa Rita Meschini, perché ci ha aiutato a comprendere, insomma, riflettere su una tematica così importante come la musicoterapia. Allora, velocemente, come possiamo fare per restare, volendo, in contatto con lei? Se volessimo chiederle delle informazioni o rivolgerci a lei per dubbi e quant'altro.
Sicuramente potete rivolgervi alla radio,
okay.
Tramite il profilo della radio.
Perfetto.
E poi se dovesse esserci qualche necessità, io lavoro presso il Santo Stefano, mm-hmm. quindi mi si può cercare anche lì.
Ok, allora, c'era una volta nella stagione 2012-2013, volge al suo termine, insomma abbiamo avuto ospite e ne sono felice, la dottoressa Rita Meschini, per questa nostra ultima puntata, ma velocissimamente, veramente, perché poi il satellite non perdona, e sono le 19.59 e io non posso non salutare Gio alla guardati che dall'altra parte del vetro, Paolo Angeletti che è stato il nostro regista per tutto l'anno e tutte le persone, tantissime, veramente tantissime, che sono intervenute in questo anno, quindi tutti i gruppi musicali che si sono susseguiti qui, che hanno suonato in diretta live dall'Armata Brancaleone, che ha suonato qua dentro con 7 persone, ai Devon, ai Mercuria che hanno composto la nostra sigla, tutte le persone, tutti i poeti, artisti, musicisti, scrittori, medici, tutti, veramente tutti, e il grazie più grande va a voi che ci avete seguito, ci avete ascoltato, ci avete sopportato, e insomma va il mio più grandissimo abbraccio a tutti e tutte voi, e soprattutto a tutte quelle persone che in questa estate sono giù e sono preoccupate per il loro lavoro. State sereni, veramente, perché la vita è bella, vedrete che insieme troveremo una soluzione. Io vi ringrazio e vi auguro una buonissima estate, ci si riascolta qua a settembre. Ciao, un bacione a tutti e buona estate!